Dunque, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 14. Chi vuole un uomo libero? Sì.
Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene dal Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. E ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po', e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui, e io dimorerò presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché, quando sarà avvenuto, crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi e andiamo via di qui.
Un capitolo molto importante, ma soprattutto cercheremo di focalizzare nel versetto 28, quando dice, no, 27, scusate, quando dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. E poi, eccetera, eccetera, magari lo vediamo poi un attimino. Poi, se Andiamo nel libro di Isaia, al capitolo 48, e leggiamo il versetto dei versetti da 12 al 22. Sì, sì, non importa. Poi
48, 12.
Dal 12 al 22.
Ascoltami, o Giacobbe, Israele, che io ho chiamato. Io sono colui che è. Io sono il primo e sono pure l'ultimo. La mia mano ha fondato la terra e la mia destra ha spiegato i cieli. Quando io li chiamo, si presentano insieme. Radunatevi tutti voi e ascoltate. Chi tra di essi ha annunciato queste cose? Colui che l'Eterno ama eseguirà il mio volere contro Babilonia e leverà il suo braccio contro i Caldei. Io ho parlato, sì, io l'ho chiamato. L'ho fatto venire e farò prosperare la sua impresa. Avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto. Quando questi fatti avvenivano, io ero là. E ora il Signore, l'Eterno, e il suo Spirito mi hanno mandato. Così, dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, e la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia, e nati dalle tue viscere innumerevoli come i suoi granelli. Il suo nome non sarebbe cancellato né distrutto davanti a me. Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei, con voci di giubilo annunziatelo, proclamatelo, diffondetelo fino all'estremità della terra. Dite, l'Eterno ha redento il suo servo Giacobbe. Essi non hanno avuto sete quando li ha condotti attraverso i deserti. Egli ha fatto scaturire per loro acqua dalle rocce, ha spaccato la roccia e sono sgorgate le acque. Non c'è pace per gli empi, dice l'Eterno.
Qui il Signore ricorda che tutti coloro che sono per Lui, ma non così idealmente, ma veramente gli appartengono. Gli ricorda tutto ciò che egli ha fatto, ricorda il suo popolo in Israele, ricorda i momenti difficili, quando li ha condotti nel deserto, che ha spaccato la roccia, no? Per far scaturire acqua, e non solo, c'è tutta una serie di ricordi. In molti luoghi della Bibbia viene ricordato quello che il Signore ha fatto per questo popolo e non ne hanno preso atto, no? Ecco perché poi al versetto 18, che è molto un versetto che io poi ho segnato in modo particolare assieme a quello che abbiamo letto prima, dice: oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. Ecco, conclude il versetto 22 dicendo: non c'è pace per gli empi. Un'altra traduzione dice per i malvagi. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo dire tranquillamente che noi forse non comprendiamo a fondo quello che è la ricerca, il risultato della nostra pace. Perché noi crediamo? Perché crediamo nel progetto di Dio. C'è un motivo particolare perché crediamo, perché abbiamo bisogno, quando abbiamo completato e siamo soddisfatti di quello che il Signore ci ha dato spiritualmente, ci ha dato, Lui ha fatto tutto, tutto è completo, eccetera. Però siamo noi che non abbiamo raggiunto alcuni risultati, quindi siamo siamo rimasti indietro su tante cose. Quindi il Signore non deve fare più niente. Egli dice, Gesù ha detto, tutto è compiuto. Siamo noi che dobbiamo fare delle cose. Ed è questo raggiungimento, attraverso il combattimento, no? Giorno dopo giorno. Che cos'è che non abbiamo probabilmente raggiunto? Non parlo di tutti. Di che l'ha raggiunto? Dello shalom, che è una parola diversa dalla pace in italiano. È diversa, poi vediamo un attimino più avanti. E questa pace, come dice il Signore, che sorpassa ogni immaginazione. Un qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo pensare. In più, nel versetto 27 del capitolo di Giovanni, come abbiamo visto prima, nel capitolo 14, dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come quella che il mondo dà. Che cosa significa questo? Allora, ci sono delle... Noi dovremmo farci delle domande, interrogarci, ma com'è possibile che io sono credente, ho il Signore, sono battezzato, tutto il resto, però non sono un uomo o una donna di pace. Perché io non sento questa pace dentro me stesso? Come mai? Qui in questo capitolo che abbiamo letto di Giovanni ci troviamo davanti a un saluto, che è il saluto che Gesù sta facendo. Dobbiamo cercare di coglierci mentre parla con i suoi, tra lui, i suoi discepoli, il suo popolo, perché sa che cosa sta per avvenire da lì in avanti. E che presto, come dice qui, sarebbe asceso al Padre, no? Dice, ora io vado al Padre. No, e qui cominciano a nascere tutta una serie di domande. Dice, ma come vai al Padre? Il Padre dov'è? Come mai? No? Dice, ma parte già, come abbiamo visto, Tommaso comincia a porgli i primi interrogativi. Dice, come? No? Dice, Signore, noi non sappiamo dove vai, no? Per lui prima gli dice, io vado a prepararvi un luogo o un posto, secondo la traduzione, ma quando andrò, dopo che avrò preparato questo luogo, lo farò per accogliervi presso di me, no? Affinché dove sono io siate anche voi. E voi sapete dove vado io e conoscete anche la via. A quel punto domani dice, Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Ecco, questa è una domanda che quanti di noi se la possono fare tranquillamente, capisci? Che caviamo in quella confusione, permettetemi, quella cosa di dire, ma dice, conoscete anche la via. Quindi nasce Gesù, a quel punto gli dà una risposta certa, certa per lui e certa per noi. Gli dice, io sono la via, la verità, la vita. Dice, quindi la via la conosci, no? Io sono questa, la via, la verità, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non c'è un'altra via, non c'è un'altra via. Quindi nessuno può raggiungere la pace se non attraverso questa via, che è Gesù Cristo. E sappiamo i motivi perché. Perché Gesù non è un profeta come gli altri. No, Gesù è colui che ci ha acquistati, ha acquistato i suoi a caro prezzo. E c'è un motivo, ma non solo un motivo, c'è una profondità tale che è incomprensibile ai pagani, agli infedeli e a tutti i relativisti. Sapete cosa significa? Ne parlavamo ultimamente, ma possiamo continuare a parlarne ancora. Quindi c'è questo momento che lui dice, io adesso me ne vado, ma è il fatto che Gesù sarebbe sceso al Padre, lui lo sa, e che cosa fa? Lui consola i suoi, perché sa che cosa pensano i suoi discepoli, lo sa, sa che cosa penso? Intanto è vero che Tommaso lo so, dice come, ma io la via non la conosco. Come possiamo? E allora egli consola i suoi, perché? Perché si immedesima in loro. Quindi Gesù conosce i nostri pensieri, le nostre caratteristiche, le nostre difficoltà, i nostri combattimenti. Ci vede uno per uno, lo sa tranquillamente come siamo. Sa tutto, ancora prima che apriamo la bocca, ancora prima che ci mettiamo a pregare, sa esattamente di che cosa abbiamo bisogno, no? Però vuole che le cose gliele chiediamo, no? Egli sa e si immedesima in loro, in quelle che sarebbero state le loro preoccupazioni, perché una volta che il Signore se ne va, dice, ma adesso dove è andato? E noi? Che facciamo qua? E abbiamo visto i primi risultati, quali sono stati, no? Pietro subito è finito in confusione, cioè dice, tu eri con lui, dice, no, io no, io non ero con lui, non lo conosco neppure. No, eppure io ti ho visto, tu eri con lui, no, io non ero con lui. Infatti abbiamo visto gli interrogativi che i discepoli si pongono. Ma Gesù gli fa una promessa più avanti. Intanto gli promette e promette tutti i suoi discepoli, dice io non vi lascerò orfani perché tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo mi vedrà, poi non mi vedrete, poiché io vivo e anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi siete in me ed io in voi. Che bella questa relazione, una relazione, cioè c'è uno spirito di unità, non c'è uno spirito di divisione, non c'è uno spirito di contesa, non c'è uno spirito di niente, c'è uno spirito dell'amore, uno spirito di unità. Non so se mi sto spiegando. Di libertà, unità e libertà nello stesso momento. E poi tutto questo, perché Gesù sa tutte queste cose, conosce tutte queste preoccupazioni. E a un certo punto Gesù gli dice, ma il Consolatore, colui, lo Spirito Santo, colui che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto. Qui dice, non vi preoccupate, io me ne vado, ma anche se me ne vado, lo Spirito mio, lo Spirito del Padre, vi ricorderà tutte queste cose. E voi ve le ricorderete al momento opportuno. E poi gli dice un'altra cosa. Io vi do la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come il mondo. Quindi, in questa promessa il Signore va oltre nella promessa della pace che gli fa. Tutti noi sappiamo che ottenere questa pace non è così facile. Non è così facile, cari fratelli, e non è neppure semplice. Neppure per coloro che credono nel principe della pace, che è Gesù Cristo stesso. È un bel problema questo. Oh, pensavamo di no? È un bel problema, è un bel problema. Spesso siamo vinti, siamo vinti dallo stress, siamo vinti dall'ansia della vita, dalla vita quotidiana, siamo questo, quell'altro, quell'altro ancora. Ma dai vari conflitti, dai conflitti con noi stessi, dai conflitti con gli altri, e tutte queste cose ci mandano in crisi, ci mandano in crisi e ci fanno perdere la pace. Quella pace che il Signore ci ha promesso, che non è la pace del mondo, perché forse non abbiamo ancora sperimentato dentro noi stessi un vero rapporto con il Dio della pace, che gli ebrei chiamano Yahweh Shalom, il Dio della pace. Noi non abbiamo sperimentato questo rapporto. Eppure a questo il Signore ci ha chiamati, a questo ci ha destinati, non solo qua. Eppure il nostro Dio vuole che i suoi figli sperimentino questo dono, lo sperimentino, anche in questo mondo corrotto, decaduto e in pieno caos. Anche in tutta questa confusione, in questa malvagità, Dio vuole questo. Vuole che noi sperimentiamo questa pace, che sorpassa ogni conoscenza. Ogni conoscenza. Cioè, non so se mi spiego, come ottenere dunque questa pace? Come è possibile? Come ottenere dunque questa pace? Nella lingua ebraica, Shalom è molto più che tranquillità ed armonia, capito? Non è solo quella pace, è uno stato diverso, no? Cioè, come noi possiamo percepire la pace oggi? La pace è stare tranquilli, eh? Non mi rompere, io sto tranquillo, cioè, bah, questa è la pace che noi pensiamo. Non è questa la pace. Lo shalom deriva da una parola ebraica che si chiama Salem, da cui poi Gerusalemme. Salem, cioè questa parola significa tutto è compiuto, tutto è completo, come un debito completamente pagato. Ci siamo. Cioè tu finché hai questo debito ti senti, dici, non sei mai tranquillo perché hai sempre questo debito. Invece questo significa questo, cioè tutto pienamente, cioè è come ottenere una guarigione non parziale, ma completa, completamente ricevuta, che ti dà veramente, sei guarito completamente, che non dà più neanche il ricordo del male precedente. Questa è la guarigione, lo shalom che deriva da Shalem. La pace, un qualcosa che va. Voi non entrerete nel mio riposo se eccetera, eccetera, eccetera. In Apocalisse, se vi ricordate, al 21:5, vi ricorderete bene che c'è scritto, ci viene ricordato che il pianto, la morte. Qualcuno vuol leggere il versetto? 21:5. Sì.
Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Avanti.
Sì.
E mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò il dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. E io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Okay.
Ecco, io mi riferivo comunque, probabilmente ho sbagliato a segnare il versetto, comunque mi riferivo quando dice che ci viene ricordato che il pianto, la morte, il dolore, la malattia, qualsiasi cosa, non ci saranno più. Non ci saranno più, ve lo ricordate? No? Adesso dovrei andare a cercare il versetto, che non me lo sono segnato. Sì?
E Dio scioglierà i miracoli.
Ecco, esatto. Volete leggerlo?
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grida, né fatica. Perché le cose di prima sono passate.
Ecco. Ecco, questa è un'altra promessa della pace perfetta di Dio. Questa è un'altra promessa della pace perfetta di Dio. Queste sono le promesse che fa ai suoi. E non possiamo pensare che Dio menta. Non è neanche da mettere in discussione. Se uno pensa che Dio non esiste, può anche pensare che Dio menta. Non so se mi sto... Ed è così, perché il problema è sempre se noi crediamo quanto Dio esiste, anche se diciamo di essere credenti. Perché se noi crediamo, sappiamo che queste cose sono certezza. Perché se no non crediamo neanche in Dio, cari fratelli e sorelle. Non crediamo neanche in Lui. Allora questa è un'altra promessa della sua pace. No? Di una pace perfetta però. Perché dice, c'è anche una pace imperfetta. Certo, ci sono anche le paci imperfette. Quella di Dio è sempre perfetta. E di tutte le nostre tragedie, i nostri conflitti che Gesù si è fatto carico sulla croce, è per questo che noi possiamo ottenere questa pace assieme a una guarigione completa e perfetta. Non so se il concetto diventa chiaro quanto è importante tutto questo per noi, aver accettato fino in fondo tutto questo nella nostra vita. Quindi questa è la promessa che Gesù gli fa. Ma io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come il mondo la dà, no? Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi, continua, no? Perché? Perché stavano per avere dei fatti, dice, io me ne vado. E questo dice, mo che facciamo? No? Allora, fino a quando la nuova Gerusalemme viene, che ci permetterà di vivere in perfetta armonia con il nostro Creatore, quale pace possiamo, cioè da adesso ad allora, quando verrà questa pace, quale pace possiamo sperimentare nella nostra vita quotidiana? Cioè non è che qua non, cioè, il Signore ce l'ha promesso, non ce l'ha promesso dopo, quella poi è una pace ancora ulteriore, ma adesso ci ha promesso, dice io vi do la mia pace adesso. No? Allora il problema qual è? Purtroppo molti credenti, e lo metto tra virgolette, molti credenti si rivolgono alle cose del mondo per poter ottenere la pace. Non so se mi sono spiegato. Per poter stare tranquilli, tra virgolette, che non è vero, no? Si rivolgono alle cose del mondo. Ma quelle cose non sono la pace, cari fratelli e sorelle. Se non sono la pace, se non si rivolgono agli esercizi, si chiamano esercizi spirituali o esercizi di yoga, per esempio, no? Con i quali si sentono meglio, oppure oggi si parla anche di esercizi di immaginazione, dove immaginazione creativa, sapete, no? C'è la danza figurativa, c'è tutto quello che volete, no? Per ispirarsi a una felicità, a un qualcosa comunque che non può darci la vera pace. Oppure, peggio ancora, è quella dei farmaci, no? La pace dei farmaci, o delle droghe, o quella del fumo, insomma, lo sappiamo, no? Sappiamo tutti. Ecco, ma perché l'uomo non vuole? E come anche chi conosce il Signore non vuole queste cose. Ed è incredibile questo fatto, cioè non c'è niente da fare. Quando il Signore dice manda a chiamare, perché anche nelle vie, nei crocicchi, tutti quelli, gli invitati per le nozze, e non vogliono, dice io ho da fare, io devo fare questo e devo fare l'altro. E Isaia dice, oh, al versetto 18, oh se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Cari fratelli e sorelle, quindi questo è tutto questo perché queste persone ritengono, persone tra virgolette credenti, ritengono che la parola di Dio e le sue promesse siano relative. Non so se mi sto spiegando. Relative, cioè sì, l'ha promesso, ma chissà quando, ma poi sarà proprio vero. Ecco, attorno a questo argomento, attorno a questo problema grave, gravissimo, è il più grave problema della fede, il relativismo della fede, è il cancro che distrugge completamente ogni certezza, cari fratelli e sorelle. Certezza nella parola di Dio, certezza nella nostra, e noi viviamo nella disperazione, nella confusione, non potremmo avere pace di nessun genere. Quindi tutto questo avviene perché si prendono le parole di Dio come relative e non assolute. Cioè siamo noi che possiamo decidere come meglio ci pare di modificarle, perché nel loro cuore c'è il mondo, cari fratelli e sorelle, c'è il mondo, sapete che c'è quella nicchia con i suoi piaceri per rendere le giornate migliori. Ecco, dov'è la differenza? Quindi non la vera pace, quella che Gesù ci dà, quella è la vera pace, quella che ci ha promesso e che ha promesso ai suoi. E senza questa pace anche il nostro denaro, il nostro successo, la nostra salute non possono essere goduti, cari fratelli e sorelle, non possono essere goduti pienamente. Quindi senza questa pace che io vi do non possono essere goduti denaro, salute, ricchezza, tutto quello che volete. Vi siete persi la cosa più importante. Allora, per il regno di Dio non è importante che mangi o che cosa bevi, non è importante quello, ma la giustizia, questa è importante, la giustizia, la pace e la gioia nello Spirito Santo. Romani 14, 17, cosa dice? Qualche volontario? Il primo che capita lo leggo.
Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo.
Ecco. Allora, senza questa pace, potrebbe subentrare qualsiasi preoccupazione e paura. Sicuramente. Senza questa pace subentrano incertezze, paure, eccetera. Cioè, ci sono anche le prove nella vita, no? Ma se noi abbiamo questa certezza, sicuramente il Signore ci aiuterà ad uscirne e a non perdere questa pace, in ogni caso. Quindi è abbastanza difficile sentire la presenza del Signore e la sua pace se siamo condizionati dalle paure. L'amore perfetto scaccia via la paura, sta scritto, o mi sbaglio? Non è scritto così? Ecco, allora vuol dire che non amiamo proprio in così modo così perfetto. E io direi un'altra cosa, con tutte queste preoccupazioni, non lo dico io, lo dice il Signore Gesù, dice: potete aggiungere una sola ora alla vostra vita con le vostre preoccupazioni? Matteo 6, 27. Potete aggiungere una sola ora alla vostra vita con le vostre preoccupazioni? C'è qualcuno che lo può fare? No? Allora, vedi che... Ecco. E Isaia dice ancora un'altra cosa. Al versetto 26, 3 dice: alla mente che riposa, e questa è la traduzione di Diodati, è diversa dall'altra. Mi è piaciuto perché è più... Questa abbiamo visto in questo e forse anche in altri casi, è più mirata, lo dice chiaro: alla mente che riposa in te, alla mente che riposa in te, adora il Signore Dio tuo con tutta la mente tua, con tutto te stesso, la mente tua. Quindi è bello questo riporto. Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te. No? Alla mente che riposa in te. Ma che meraviglia è questa parola. Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te. Il re Davide, sapete che descrive questa pace in un salmo famosissimo, il Salmo 23. Eh? Vi ricordate? L'Eterno è il mio pastore. Nulla mai mi mancherà. Tu mi conduci in verdeggianti pascoli, no? Tu fai traboccare la mia coppa davanti ai miei nemici. Il Salmo 119, versetto 165, dice: grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e nulla potrà farli cadere. Ma è così? Sono belle parole di consolazione? Sì? Allora, in una credenza ebraica descritta dalla Midrash, loro sapete che le scrivono le cose, c'è scritto: tutto quello che è scritto nella Torah è per il bene e per la pace. Allora, cari fratelli e sorelle, veramente quanta pace c'è da poter far nostre le parole del Creatore e ottenere così questa pace. Se facciamo nostre queste parole, ma nostre veramente, non solo le abbiamo viste e poi 10 minuti durante il culto e poi finiscono lì. E questa pace, sapete come si ottiene? Sapete come si ottiene oltretutto? Con l'obbedienza a Dio in tutto e per tutto. Qui cominciano i guai, doloroso. Qui cominciano i guai. Obbedire a Dio in tutto e per tutto. Ma, sai, ma non è che vuole dire che... No. Eccomi, lì quando cominci. Perché? Perché tu non sei disponibile ad accettare nel tuo cuore fino in fondo la sua parola. Lì i guai cominciano lì. Ma non è che forse è lì. Non è che forse Dio non intendeva questo quando ti ha detto non mangiare del frutto di... No, ma non lo diceva per questo. Lo diceva semplicemente perché altrimenti tu avresti raggiunto la conoscenza che non raggiungerai mai. Perché tu potresti porti interrogativi da qua all'eternità. E non basterebbe tutto l'universo per gli interrogativi che ti porresti ancora. Perché tanto non avresti mai una risposta certa. È così. Non avresti mai una risposta certa. Perché la risposta certa ce l'hai solo nella sua parola, che è ferma. Perché egli solo è eterno. Tutto il resto è relativo. Allora, questo è molto importante, affinché noi possiamo ottenere... Se il signor Adamo e sua moglie avessero obbedito alla parola di Dio, non è che erano stupidi, perché la libertà ce l'avevano comunque, non sarebbe successo tutto quello che è successo. Così sta scritto. E questa è la, e noi siamo uguali. Non è che si dice: ma colpa di Adamo ed Eva, e tu perché non fai tutto quello che ti chiede il Signore? Se fai tutto quello che ti chiede il Signore, il problema dov'è? Da quel momento è nata l'inimicizia. L'uomo nudo dice: perché ti sei nascosto? Cioè, perché ero nudo. E il Signore ha detto: che ti ha mostrato che eri nudo? Capito? E da lì sono nate le paure. Quando perdi la pace con il Signore, nascono le paure di ogni genere e continuano. E non sai quanto finiranno queste paure. E continuerai a vivere sempre nell'incertezza, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Ti aggrapperai al tempo che scorre e non farai a tempo a guardare che ore sono, che è già passata mezz'ora, un'altra ora, e già sei passato un altro anno. Aggrappiamoci alla parola certa, alla parola di Dio, alla sua volontà. Per aver pace possiamo solo obbedire alla sua parola. È difficile. Oggi come oggi la parola obbedire è una cosa che viene il vomito a chiunque la sente. Non c'è più certezza di nulla. Perché c'è scritto in Timoteo, alla fine, Timoteo capitolo 3, cosa c'è scritto? Che negli ultimi tempi verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno non solo vanagloriosi, ribelli, c'è scritto tutto. Per questo saranno tempi difficili. Noi abbiamo una certezza, noi abbiamo un punto fermo. Sapete chi ha la labirintite e alza la testa e gli gira tutta la stanza attorno, no? E lo fa così e vede tutto il mondo che gli gira attorno, non c'è niente di fermo. E questo è per coloro che non... Ma perché? Perché non hanno il loro cuore, non sono persone sottomesse, non sono obbedienti a Dio. Dice sì, io obbedisco a Dio, ma non alle autorità. Oh, ma va bene, va tutto bene, tutto è relativo, quindi io posso fare una cosa ma posso non fare un'altra. Quindi cosa ha detto il Signore ad Adamo? Ha detto, ma dice, io ho fatto una cosa. No, il diavolo cosa gli ha detto? Una verità e una menzogna. Quindi tu puoi fare la cosa giusta e poi fare un'altra sbagliata, e alla fine qual è quella giusta e quella sbagliata? Sì, ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? La pace ottenuta così, attraverso l'ubbidienza, ci tiene fermi. Ci tiene fermi nei terremoti della vita. Tenendo fisso lo sguardo verso di Lui, che crea la pace e la rende perfetta. Così la fede. Crea la fede e la rende perfetta. Ma è così difficile. Se io parlo degli uomini ribelli, io non ho speranza. Io spero di parlare a degli uomini sottomessi allo Spirito del Signore, sottomessi alla Sua parola, alla quale obbediscono. Perché altrimenti questa pace che sorpassa ogni immaginazione non ce l'avranno né in questa terra, ma neanche in quell'avvenire. Neanche nei nuovi cieli della nuova terra. Non ci arriveranno. Non ci arriveranno. Ecco, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi, perché sapeva che sarebbero successi dei fatti da lì in avanti. E sapeva che avrebbe lasciato i suoi senza... Dice, adesso li lascio senza una guida. No. Dice, voi non mi vedrete, dice, no? Non mi vedrete, ma io non vi lascerò soli, capisci? Perché vi manderò il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. Ma che vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? Allora, dunque, una pace che supera ogni comprensione umana, perché è ferma sull'autore e creatore della vita. Questa pace è ferma perché ha questa fede sull'autore, sul creatore della vita. Shalom Aleichem. Gesù dice a un certo punto, pace a voi, quando lo rivedono risuscitato. Che abbiamo visto? Che abbiamo visto? Un fantasma. Ci abbiamo visto un fantasma. Pace a voi. La nostra lotta nella fede è proprio questo, cari fratelli e sorelle, per ottenere questa pace perfetta, senza la quale nessuno vedrà Dio, così sta scritto. Siate uomini di pace, ma non pacifinti, quelli che vanno con le bandiere arcobaleno. La pace è un'altra cosa. Viene solo da Dio. Solo Lui può farti stare al sicuro nella tua dimora, tranquillo, perché tu confidi in Lui. Amen. Amen. Amen.